scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lietto per iniziare l'ultima settimana della nostra scatola magica, il nostro contenitore, perché recipiente sembra un po' brutto, ma il nostro contenitore di cose belle, importanti, musica, libri, film, parole, pensieri, sentimenti, ragionamenti che ci sembrano fondamentali e preziosi e che vogliamo condividere con gli altri. Come chi è stato ad agosto all'ascolto di Radio Popolare sa, questa trasmissione che dal lunedì al venerdì va in onda dalle 10 alle 11.30 è fatta proprio della vostra partecipazione, per cui lo potete fare per inserire i vostri valori, i vostri pensieri e via di seguito con SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it oppure con telefonate allo 02 33 001 001, ma abbiate pazienza perché nella prima parte della scatola magica, come sapete, c'è sempre un ospite e un tema. Il nostro ospite è qui in attesa e noi lo salutiamo subito. Si tratta del professor Marco Viccaro dell'Università di Catania. Buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E grazie per essere con noi. Senta, lei oltre a essere per l'appunto docente nel Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali e anche il presidente dell'Associazione Vulcanologi Italiani. Ho detto bene?
Associazione Italiana di Vulcanologia.
Ecco,
sì.
Lo sapevo.
La sostanza è quella. La sostanza è quella.
Va bene. E senta, prima di affondare sui temi che ci stanno più a cuore questa mattina, ma insomma, un'associazione di vulcanologi, perché insomma qua in Italia fatto di vulcani non ci facciamo mancare tanto, vero?
In Italia non ci manca proprio nulla da questo punto di vista, siamo un po' un paradigma mondiale fra l'Etna, le isole Eolie, diciamo, fra Stromboli e Vulcano, e per chiudere poi con i vulcani campani, senz'altro, cioè abbiamo di tutto e di più.
Ecco, quindi o Vesuvio non può mancare, certo, nel nostro panorama.
Flegrei soprattutto in questo momento.
Esatto, ma tra poco ci arriviamo anche a quello. Senta, quest'estate caratterizzata, ahimè, da temperature elevatissime. Adesso noi di cambiamento climatico ne parliamo più o meno quotidianamente e questa estate si iscrive in un percorso che insomma gli scienziati da anni ci sottolineano come emergenza da affrontare, ma dall'altra parte insomma sappiamo quanto in generale la politica sia assente rispetto a questo piano, ma non voglio portarla su questo piano, era solo per spiegarle qual è un po' il nostro pensiero rispetto a quello che accade. Dicevo, un'estate particolarmente calda e un Etna particolarmente vivace, oppure rientra nella normalità?
Ma diciamo che l'Etna alterna varie fasi, diciamo che può essere considerato una fase relativamente normale. Ricordiamoci che l'Etna è un vulcano che per definizione è un vulcano in persistente stato di attività, cioè significa che ha sempre una qualche manifestazione vulcanica, che possono essere colate laviche, deboli emissioni di ceneri, il semplice degassamento, che quindi sancisce che il vulcano è in un stato persistente di attività vulcanica.
Ecco,
poi
sì.
La varietà che alterna Noi siamo stati abituati negli ultimi anni a osservare quelle che vengono definite attività parossistiche, no?
Sì.
Quindi degli eventi di breve durata che negli ultimi 15 anni circa sono stati prevalentemente al cratere di sud-est. Sono eventi molto energetici che hanno durate di qualche ora con importanti emissioni di cenere che si esauriscono, possono avere una cadenza di giorni o settimane. Quello che è un po' cambiato con l'attività che invece abbiamo osservato, direi già a partire dalla fine di giugno, in realtà giugno 2026, è la riattivazione di un altro cratere sommitale. L'Etna in questo momento è caratterizzato dalla presenza del cratere Voragine, la Bocca Nuova, il cratere di nord-est e il cratere di sud-est. Negli ultimi anni è stato attivo, molto attivo, il cratere di sud-est e più recentemente invece è entrato in scena il cratere Voragine, che è un cratere storico dell'Etna. Una volta era chiamato cratere centrale, c'era un unico cratere e la Voragine, se vogliamo, un po' considerata l'eredità di questo cratere centrale.
Sì.
Il cratere Voragine ha uno tipo di attività che è un po' diversa rispetto a quella del cratere di sud-est. Mentre il cratere di sud-est aveva questi episodi molto brevi, di breve durata, energetici, che però si esaurivano nel giro di poche ore, il cratere Voragine è capace di alimentare delle attività anche in maniera più persistente, quindi più duratura, che è un po' quello che abbiamo visto nelle ultime settimane. C'è stata una prima attivazione molto blanda alla fine di giugno, poi a luglio con altri due episodi, con un progressivo incremento dell'energia e poi tutto quello che abbiamo visto a partire dall'inizio di agosto, che ha un po' condizionato, se vogliamo, le vacanze di molte persone per almeno due settimane.
Di molti studiosi in particolare, forse. Senta, quando si parla, adesso io le dico rozzamente quello che sono riuscita a capire ed è poco, ma quando si parla ad esempio di una attività di tipo strombolana relativa all'Etna, è una novità questa cosa oppure c'è sempre stata e solo che quest'anno ha deciso che gli piace più così?
No, allora il termine stromboliana è un termine che in vulcanologia caratterizza una specifica attività vulcanica. In pratica si tratta di esplosioni che hanno una cadenza di pochi secondi o addirittura diversi minuti, quindi sono esplosioni singole. Poi questa attività stromboliana può essere più persistente nel tempo e quindi dare vita a un ciclo di attività stromboliana che si protrae anche per settimane, mesi, ma questa è una caratteristica del tutto normale per l'Etna, anzi l'Etna, se possiamo definire qual è la sua, il tipo di attività vulcanica prevalente, è proprio l'attività stromboliana associata a colate laviche, quindi la parte effusiva. Quindi questa non è assolutamente una novità. Quella che diciamo rientra in un cambio di passo, diciamo, neanche la chiamerei vera e propria novità per l'Etna, è il fatto che si sia riattivato un sistema, questo appunto associato al cratere della Voragine, che ha un pescaggio di magma a livello molto più profondo nel sistema di alimentazione. Pensate che questi vulcani...
Pronto? Pronto, scusi?
Sì.
Ecco, è andata via la linea un secondo. Diceva, questi vulcani?
Questi vulcani hanno dei sistemi di alimentazione, quindi cioè le zone da cui proviene il magma, che sono a molti chilometri di profondità. L'Etna in particolare ha delle zone di pescaggio che arrivano anche a 20-25 km di profondità. Il cratere Voragine è l'unico di questi crateri sommitali che ha la capacità di pescare magma nelle zone più profonde del vulcano. Di conseguenza è quello che un po' controlla poi tutta la tipologia di attività che ne deriva nel vulcano stesso. È come se è quello che riesce a rifornire tutte le porzioni più alte del vulcano, dopodiché le smista sui vari crateri sommitali.
Senta, professor Viccaro, ma dicevamo che insomma in fatto di vulcani noi non ci facciamo mancare niente e beh, abbiamo queste meraviglie sul nostro territorio. Vicino all'Etna ci sono le Eolie e c'è lo Stromboli che è un altro vulcano particolare e che attira studiosi e che preoccupa, domando io.
No, preoccupa direi di no, anche lo Stromboli è un vulcano che ha definito, se vogliamo, il tipo di attività vulcanica, appunto stromboliana. Il termine attività stromboliana deriva proprio dall'attività che caratterizza lo Stromboli. Quindi queste esplosioni non particolarmente energetiche che sono cadenzate nel tempo, anche con una discreta frequenza. Lo Stromboli ha eruzioni ogni 5-10 minuti circa. L'attività di Stromboli ordinaria è appunto questa attività stromboliana, ogni tanto, diciamo con una frequenza di diversi anni, diciamo, l'abbiamo visto un paio di anni fa, c'è stata un'estate piuttosto calda a Stromboli nel
Sì.
2024, oppure nel 2019 con altri due episodi più energetici, sono quelle eruzioni che a Stromboli chiamiamo parossistiche. Sono delle attività molto più energetiche, quindi che escono da quello che è definito ordinario, e queste sono un pochino più da attenzionare in quanto determinano una ricaduta di materiale piroclastico sull'isola, possono determinare anche la formazione di correnti piroclastiche che in genere si sviluppano all'interno della sciara del fuoco, quindi è un'attività che diciamo esce dall'ordinario, però ha una frequenza di accadimento che è davvero bassa
Sì.
negli ultimi anni.
Senta, restando alle Eolie, poi c'è Vulcano dove insomma i vulcani sono silenziosi, mettiamola così, anche se poi esistono, no, queste fumarole, queste uscite per cui si percepisce un'attività naturalmente sotterranea. Poi c'è Panarea, proprio quest'estate insomma si sono trovate nuove bocche sottomarine, sott'acqua quindi. E una delle cose che proprio sempre da grandissima ignorante le faccio, ma tutti questi vulcani sono collegati tra loro? Perché ad esempio, guardi che io dico un sacco di bestialità, quindi mi corregga, la prego, ma qui, ad esempio è vero che in realtà esiste una sorta di collegamento tra i campi flegrei e le Eolie, lo Stromboli, piuttosto che il vulcano, no?
No, questo lo escludiamo categoricamente. Diciamo che tutto il vulcanismo italiano nelle varie parti della penisola è associato a grandi processi geodinamici che sono in atto sulla Terra, in particolare la convergenza che esiste tra Africa e tutta la placca eurasiatica, quindi è un processo che va avanti da diverse decine di milioni di anni, e di conseguenza questo è quello che poi genera, con le dovute differenze, il vulcanismo nella penisola italiana, nel senso che esistono delle zone in chiusura, delle zone in apertura, quindi tutte queste insieme di fattori determina lo sviluppo di vulcani in superficie. Però sono tutti sistemi che mantengono la loro indipendenza. Quindi anche nell'arco eoliano, quando andiamo a considerare il vulcano piuttosto che Lipari è anche un sistema che dal punto di vista vulcanologico è considerato attivo in quanto ha eruzioni datate intorno al 1200, quindi
Sì.
è ieri da un punto di vista biologico.
Certo.
Panarea stessa con questa attività idrotermale che già nel 2002 aveva dato origine a vulcani una riattivazione da un punto di vista di degassamento subacqueo, diciamo che quindi è una manifestazione che mette in evidenza appunto come sia un sistema ancora in attività, e lo Stromboli stesso. Questo è il ramo quindi Vulcano, Lipari e poi tutta la parte orientale delle isole Eolie che è attiva. A maggior ragione, se noi andiamo al Vesuvio e ai Campi Flegrei, usciamo completamente dal punto di vista proprio di sistemi che possono avere un collegamento fra di loro. Quindi sono tutti vulcani che possono essere considerati associati a un processo geodinamico in atto da diversi milioni di anni, ma che mantengono però la propria indipendenza. Questo vale sicuramente per tutte le province, diciamo quella etnea, quella eoliana e quella campana, ma anche all'interno delle singole province, quindi quello che può essere ad esempio i Campi Flegrei con il Vesuvio o i sistemi attivi delle isole Eolie, devono essere considerati indipendenti.
Senta, professor Viccaro, ma ecco, a proposito del Vesuvio, insomma, si può stare tranquilli col Vesuvio? È una delle. Allora, io sono, come penso molti di noi, straordinariamente affascinata da tutto quello che è Vulcano e quello che rappresenta, no? Questa sorta di collegamento diretto col centro della Terra, mettiamola così, io la metto un po' forse romanticamente, ma insomma è un po' la mia visione dei vulcani. Però non c'è dubbio che una situazione come quella dei Campi Flegrei, piuttosto che del Vesuvio, destano anche delle preoccupazioni, perché allo stato attuale credo che quello che più preoccupa sono appunto i Campi Flegrei. Lì com'è la
Esattamente.
situazione? Perché lì
Ma
si abbinano due cose, cioè da una parte diciamo la parte vulcanica e dall'altra quella dei terremoti. Ripeto sempre la mia ignoranza, eh?
sì, sono due processi che in questa fase specifica sono assolutamente correlati. Diciamo, ai Campi Flegrei è in atto una fase di bradisismica che porta a un sollevamento di tutta la zona della caldera. Intanto diciamo che i Campi Flegrei rispetto al Vesuvio sono due vulcani completamente differenti. Il Vesuvio è un vulcano di cui noi abbiamo una percezione, è uno stratovulcano, quindi un vulcano che si imposta all'interno di una caldera, ma dove noi vediamo effettivamente l'edificio vulcanico. Per
Sì.
i Campi Flegrei invece è una caldera, diciamo, quindi è una zona in sprofondamento, cioè ai Campi Flegrei non si vede un vero e proprio edificio vulcanico ben distinto come in altre parti del pianeta. E questo, se vogliamo, ha portato nel tempo a perdere un po' anche la percezione che una vasta area della piana su cui insistono i Campi Flegrei sia un'area vulcanica effettivamente poi attiva. I Campi Flegrei, l'ultima eruzione dei Campi Flegrei è del 1538, è quella del Monte Nuovo,
Sì.
quindi diciamo siamo nella parte occidentale, diciamo, della caldera, e da quel momento in poi il vulcano è andato in una fase di rilassamento, di conseguenza uno sprofondamento lento della caldera, quindi come se il sistema pian pianino è andato a sgonfiarsi da quella che era l'accumulo di magma che ha avuto nel tempo. Più recentemente, in particolare a partire dagli anni 50, attraverso diverse crisi bradisismiche che hanno portato a un sollevamento a scatti della caldera, quindi negli anni 50, poi di nuovo negli anni 70, negli anni 80 e ora in maniera molto più continua a partire dal 2011 circa, siamo in una fase di sollevamento della caldera. Una fase di sollevamento che in un primo momento, quindi la prima decina di anni, quindi fino ad arrivare al 2021-22, ha recuperato tutto quello che aveva perso nei decenni e secoli precedenti. A partire dal 2022-23 invece siamo in una fase dove la caldera si sta sollevando più di quanto effettivamente aveva raggiunto in precedenza. Questo determina un accumulo di stress nelle rocce del sottosuolo che accumulano energia, accumulano e poi ad un certo punto si frattura. I terremoti che si formano sono sostanzialmente una fratturazione delle rocce che hanno accumulato un certo stress. Questo è un processo che deve essere comunque messo in correlazione a quello che è uno stato di attività che ha la caldera dei Campi Flegrei. Quindi la domanda chiave è cosa determina questo sollevamento della caldera. E su questo ci sono diverse visioni anche da parte della comunità scientifica. Ci sono alcuni che la associano a un'attività del sistema idrotermale che è presente tra i 2 e i 3 chilometri di profondità nella zona dei Campi Flegrei, quindi è come se il gas andando in pressione determina questo aumento volumetrico che porta poi alla fratturazione delle rocce. Ci sono invece altre visioni che collocano la camera magmatica intorno ai 5, 6, 7 chilometri di profondità e associano questa fase bradisismica invece a un rifornimento da parte di nuovo magma a queste profondità, che determina quindi un rigonfiamento poi in superficie della caldera. Entrambi i modelli comunque vedono come poi risultato finale quello di un aumento dello stress delle rocce che compongono gli strati superficiali della caldera dei Campi Flegrei e conseguentemente l'attività sismica che stiamo vedendo in questi ultimi anni.
Senta, stiamo avviandoci alla conclusione di questa nostra conversazione, però io le devo fare due domande fondamentali. Uno, ma insomma, voi che studiate i vulcani, il nostro pianeta, la nostra Terra, insomma, in fin dei conti, insomma, è abbastanza recente dal punto di vista scientifico la vulcanologia, o mi sbaglio? Voglio dire, l'osservazione del vulcano fa parte della in modo più o meno drammatico, tipo Pompei, è correlata alla vita degli umani sulla Terra. Ma lo studio scientifico dei vulcani in realtà da quant'è che effettivamente si può inquadrare, diciamo così?
Ma dice bene, perché diciamo la vulcanologia come scienza è effettivamente una scienza molto moderna. Diciamo che a partire dai viaggi, quelli dei grandi viaggiatori del 600, del 700, era più una osservazione di fenomeni, quindi una vulcanologia molto descrittiva che si è protratta per buona parte dell'800 e per la prima metà del 900. La vulcanologia vera e propria la potremmo inquadrare più o meno come nascita intorno alla metà del Novecento, e poi se noi andiamo a vedere quello appunto che era le caratteristiche della vulcanologia della 1960-70 e i progressi che ha fatto nel corso dei decenni successivi, potremmo dire che nell'ambito delle scienze della Terra è probabilmente quella che ha avuto gli avanzamenti maggiori rispetto ad altre discipline delle scienze della Terra. Da una scienza puramente descrittiva, oggi è una scienza dove sono entrate in maniera importante tutte le attività di monitoraggio, il monitoraggio dei gas, il monitoraggio della sismicità, la composizione dei prodotti, c'è la geologia strutturale, c'è di tutto. Oggi ancor più sta entrando il machine learning, l'intelligenza artificiale, quindi è una scienza che è in continua progressione, in continuo avanzamento, e dalla sua nascita, quindi non più di 60-70 anni fa ad oggi ha fatto veramente passi da gigante e continua a farli anno dopo anno con l'inserimento e la progettazione di nuovi sistemi che ci possono aiutare a capire sempre più cosa combinano questi vulcani.
Questi ragazzacci, come viene da dire. Sento una cosa e poi la saluto. Posso farle una domanda molto indiscreta? Ma lei, beh, se non dico male, lei è genovese. Che cos'è che l'ha spinta a studiare i vulcani?
Ma io sono genovese, però ho delle radici siciliane. Okay. Quindi io fin da bambino frequentavo la Sicilia perché mia mamma è siciliana. Sì. E quindi ho sempre, fin da piccolo, sono sempre stato affascinato da vulcani. Le Eolie le avevo di fronte, l'Etna ci si viveva durante le vacanze estive alle pendici. Quindi è chiaro che il fascino che suscitano i vulcani, che è quello che anche lei ha richiamato all'inizio di questo momento, è indiscutibile. E quindi questo è probabilmente la scintilla che fin da bimbo mi ha un po' guidato in quella che poi sarebbe stata in futuro la mia carriera.
Lo consiglierebbe a dei giovani di studiare i vulcani?
Assolutamente sì. Anzi, c'è proprio bisogno di nuove linfe, nuove idee, e quindi tante persone, lo spazio c'è sia in Italia che a livello mondiale, quindi assolutamente sì, è una scelta che andrebbe fatta a chi sente questa vocazione,
la coltivi.
Di consigliarla.
Certo, allora io ringrazio moltissimo il professor Marco Vicaro, dell'Università di Catania, per essere stato con noi nella nostra scatola magica. Che ci mette lei nella scatola magica? Le viene una cosa al volo?
No, non saprei. Un nuovo strumento che faccia da ottimo previsore per le eruzioni vulcaniche.
Perfetto, professore, la ringrazio moltissimo, buon lavoro, grazie. E grazie per essere stato con noi. Allora. Buona giornata. Pubblicità, le notizie e poi torna la scatola magica. Voi continuate a scrivere se volete. Ciao ciao. Eccoci alla seconda parte della Scatola Magica, la trasmissione che per tutto il mese d'agosto, dal lunedì al venerdì, vi ha tenuto e ci ha tenuto compagnia dalle 10 alle 11.30. Come sempre vi ricordo che il vostro contributo è fondamentale, lo potete fare con SMS, Telegram o WhatsApp al 331 62 14 013, con mail a diretta @popolarenetwork.it oppure con telefonate allo 02 33 001 001. Intanto ringrazio Roberto che mi ha mandato una bellissima fotografia di Gigio. Gigio è un ragazzo con la coda, è un gatto bellissimo. Devo dire, caro Roberto, lo fotografi a fianco a un piatto vuoto e forse è bene che sia vuoto, perché Gigio, adesso non vorrei fare cose sgradevoli, ma insomma il ragazzo mi sembra bello in carne, ecco, quindi se lo metti un po' a dieta forse va bene. Gigio, non t'offendere, eh? Pronto, pronto, chi c'è al telefono in questo momento? Pronto?
Io.
Sì, ciao, chi sei?
Io mi chiamo Titti e sono una vecchia signora di 84 anni.
Perfetto, Titti.
Devo ringraziarti per la possibilità che ci hai dato e mi hai dato di capire qualcosa sui vulcani, per le tue domande mirate e per le risposte di quel magnifico professore.
Beh,
Grazie di tutto.
mi fa molto piacere. Senti, Titti, ma tu nella scatola magica che ci metteresti?
Ma ci rimetterei. Io sono un'italiana che era residente in Libia, sono stata espulsa.
Sì.
Metterei parte delle amicizie che ho lasciato laggiù.
Immagino, certo. Titti.
Anche se sono trascorsi 50 anni, ma non passa, perché un
Certo.
conto, Cecilia, se vieni via per conto tuo, l'altro invece se c'è l'espulsione con confisca.
Certo.
Quindi ho lasciato la casa arredata con le tende perché tanto non potevi portar via niente.
Sì,
E
quindi.
ho lasciato là tanti amici libici, tanti, tanti, tanti.
Certo, e quindi insomma, come sempre, il distacco poi dagli affetti, che siano
Quello
amici.
che pesa di più dopo,
Certo,
sì?
certo.
Va
Titti,
bene.
ti ringrazio molto, Titti.
Grazie, cara,
Una
arrivederci.
buona giornata,
A
ciao.
te,
Ciao, ciao.
arrivederci.
02 33 001 001 se volete parlare con la scatola magica. E insomma, io ho come sempre un sacco di arretrati, però, insomma, volevo restare ancora un momento sulla questione vulcani perché vi volevo leggere un paio di cose, ma siccome sono persona che ama anche tanto la musica, già che ci sono, sciolgo degli arretrati. Venerdì scorso, mentre eravamo in onda, pioveva pesantemente qui da Milano, da dove trasmette Radio Popolare, e io a un certo punto ho parlato di anima, di piogge, cose di questo tipo, e Nicola ha detto: "Beh, ci starebbe proprio bene questa canzone". E Nicola, c'hai perfettamente ragione. Eccola qua.
Pioggia sulle insegne delle notti andate. Devo pensarci su, pensarci su. Ma dipenderà, dipenderà. Quale storia tu vuoi che io racconti? Non so dirti no, no, no. Scusami un attimo, passa una mano di così sopra i miei limiti, ma come piove bene su gli impermeabili. Da 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 e non sull'anima. Impermeabili. l'anima.
Grazie, grazie Nicola per averci dato l'occasione di ascoltare Gli Impermeabili, questa bellissima canzone di Paolo Conte. Era venerdì, pioveva, quindi insomma ci stava perfettamente, e io ti ringrazio, come ringrazio tutti voi che date dei suggerimenti musicali a questa trasmissione che, ripeto, costruiamo insieme. Voi siete l'anima e la forza di questa nostra scatola magica. Scrive Agata e dice: ciao, vi scrivo da Catania sotto l'attività stromboliana del nostro Etna, che ci ha riempito di polvere finissima nera che rimarrà in giro per tantissimo tempo fino alla prossima volta. In ogni caso, noi la amiamo perché fa questi scherzi, ma è buona. La lava scende piano e le persone si mettono sempre in salvo. Fa parte della storia del nostro essere e ci piace, la nostra montagna, come la chiamiamo. Ti mando anche la foto della nostra gattina che abbiamo salvato, che aveva un giorno di vita e ora ha un mese e mezzo di monella in corpo. Un caro saluto da me, che ovviamente mi chiamo Agata, e da mio figlio treenne. Nella scatola magica ci metto la gattina, la montagna no, perché lei c'è già nella scatola magica. Cara Agata, grazie, grazie anche per la foto di questa gattina meravigliosa che mi hai mandato, e grazie per questo tuo bel pensiero che forse può aiutare. Può aiutare le persone che con i vulcani non hanno mai avuto a che fare a capire la magia che questo che appunto la montagna può comunicare. E Agata aggiunge: Etna è femminile. Certo, hai perfettamente ragione Agata, e grazie davvero per questo tuo bellissimo messaggio. La scatola magica mi ha tenuto compagnia in questo agosto caldissimo e ha alleggerito il mio cuore. Mettici dentro tutto il mio affetto e la gratitudine. Grazie Anna Maria, grazie davvero, sono felice insomma che la scatola magica abbia avuto questa funzione. Allora, Angela dice: nella scatola magica si possono prendere delle cose? Io devo archiviare vari documenti. Ho iniziato un'oretta fa, ma ora mi è scappata la voglia. Se nella scatola magica c'è la buona volontà di fare ordine, ne prendo un pezzettino. Angela, quanto ti capisco, perché anche a me parte ogni tanto il trip del fare ordine, e non è così facile, eh? È proprio una battaglia enorme che bisogna fare, perché insomma fare ordine è complesso, è molto molto complesso. Ci manda un saluto con un "che meraviglia" questo Paolo Conte, ed è Enrica da Varese che lancia questo apprezzamento. Ma restando sui vulcani, il nostro ospite, il professor Viccaro, ci parlava appunto della vulcanologia, del fatto che si tratta di una scienza piuttosto recente, e ci raccontava di come in realtà nel passato i vulcani siano stati raccontati a volte da grandissimi scrittori o da viaggiatori, e che quindi insomma quella era poi il modo di avere relazione con questa straordinaria parte della natura che ci circonda. E allora mi veniva voglia di leggervi un paio di testimonianze di questi scrittori che ci hanno permesso di capire anche come sono cambiate proprio le cose, anche perché ricordiamoci che i vulcani, essendo attivi, subiscono delle modifiche costanti, insomma, ed è un'altra delle cose straordinarie dei vulcani. E allora da un Alexandre Dumas e dal suo escursione alle Eolie vi leggo questo: avvicinandoci, Stromboli ci appariva sempre più distinta, e attraverso la limpida aria della sera riuscivamo a decifrare ogni particolare. È una montagna che ha la stessa forma di un covone di fieno con una cima sormontata da una cresta. Ed è da questa sommità che si sprigionano le fiamme, e ogni quarto d'ora le fiamme, durante il giorno, la fiamma non sembra neppure esistere, spersa com'è nella luce del sole, ma quando scende la sera e l'oriente si oscura, la fiamma diventa visibile e la si vede slanciarsi in mezzo al fumo, a cui dona mille colori, e ricadere in getti di lava. Verso le 7 raggiungemmo Stromboli. Sfortunatamente il porto è a Levante e noi venivamo da Occidente. Costeggiando l'isola, vidi scendere da una ripida scarpata la lava incandescente nel mare. La montagna, larga 150 passi alla base e 20 sulla cima, in quel punto era completamente coperta di cenere e priva di qualsiasi tipo di vegetazione. Il capitano aveva fatto bene le sue previsioni. Arrivammo una mezz'ora dopo la chiusura del porto. Tutto quello che potemmo dire per farlo riaprire fu soltanto inutile eloquenza. Nonostante ciò, l'intera popolazione di Stromboli era accorsa sulla spiaggia. La speronara era ben conosciuta nel porto, come del resto tutti i suoi marinai. Ogni autunno ci tornavano 4-5 volte per caricare uva passa. Oltre a questi, facevano altri 2-3 viaggi durante il resto dell'anno, più che sufficienti per instaurare rapporti di ogni natura con gli isolani. Dal momento in cui ci trovammo a tiro di voce, si stabilì tra i nostri uomini e gli abitanti di Stromboli una moltitudine di dialoghi semi-riservati, scanditi da domande e risposte che, per via del dialetto stretto, erano impossibili da decifrare. L'unica cosa ben chiara era il genere del tutto amichevole delle conversazioni. Pietro sembrava che avesse degli interessi ancora più teneri da sbrogliare con una bella fanciulla che non pareva affatto preoccupata di nascondere i sentimenti di benevolenza che nutriva per lui. Il dialogo infine si animò a un punto tale che Pietro cominciò a dondolarsi su una gamba, poi sull'altra, fece 2 o 3 saltini preparatori e sul ritornello accennato da Antonio cominciò a ballare la tarantella. La giovane di Stromboli, non volendo essere da meno, cominciò a danzare a sua volta. Questa giga a distanza durò fino a che i due danzatori caddero stremati, uno sul ponte, l'altra sulla riva. E questo è un frammento del, diciamo, memoir di Alexandre Dumas a proposito delle sue escursioni alle Eolie, e mi sembrava insomma una bella modalità di raccontare insomma in qualche modo come i vulcani siano entrati nei diari dei viaggiatori. Enrica da Varese l'abbiamo salutata. Giancarlo, no, non lo so, che manca il podcast di Itaca di ieri, lo diremo ai tecnici, grazie per la segnalazione. Mina dice: ciao, io vorrei mettere nella scatola magica una petizione per richiedere l'estensione di Considera l'Armadillo almeno a un'ora, perché mezz'ora è davvero troppo poca e passa in un attimo. Baci. Mina, guarda, non dico niente, nel senso che insomma le leggi del palinsesto sono le leggi del palinsesto. Io sono felice di poter dire che comunque ogni tanto la mia mente va in confusione, ma felice di dire che Considera l'Armadillo riprende con tutto il palinsesto dal 7 di ottobre, di settembre, nell'orario che ha avuto nell'ultimo anno, cioè le 12:45, insomma al termine delle notizie di Popolare Network. Intanto Luciano ci dice: vulcani musicalmente mi riportano sempre al lavoro di Donatella Bardi, scomparsa prematuramente nel 1999, al suo unico disco A Puddara, è un vulcano del 1974, in particolare Regina a quest'età, che racconta una storia verso sud in quegli anni. Luciano, la mia ignoranza, lo dico sempre, è enorme, ma grazie a voi si allarga, e quindi andrò a cercare e proporrò la Regina a quest'età di Donatella Bardi. Adesso me lo segno, perché sennò poi lo perdo e non va bene. Volevo continuare, tra poco vi leggerò un altro frammento a proposito di un altro vulcano, ma sempre per darvi un po' di soddisfazione, sempre nei giorni scorsi c'è qualcuno che ha chiesto questa musica, e io voglio dare soddisfazione. Stiamo parlando di Gheorghe Zamfir, The Lonely Shepherd, e questa è una versione dal vivo. È stata Katia a volerlo, eh? Thank you. Questo era voluto da Cathy Lonely Shepherd di Georg Zamfir, qui con André Rieu. È uscito questa versione dal vivo perché, come avete sentito anche dalla partecipazione del pubblico, insomma, c'era tanta emozione, e sono felice perché Cathy ha sentito, perché voi lo sapete che la scatola magica fa le magie, ma essendo, come dire, la sottoscritta a giocarci con la scatola magica, le magie si scontrano con, appunto, con i limiti della sottoscritta. Quindi io rispondo alle vostre richieste musicali non immediatamente, ma nei giorni successivi. Quindi per me è sempre poi un po' una scommessa se chi ha chiesto quella canzone, quel brano musicale è all'ascolto e quindi sa che comunque la scatola magica non ha tradito. E quindi Cathy, mi fa molto piacere che abbia saputo che la canzone era andata, e io inizio a preoccuparmi invece per Liliana, perché ha mandato un messaggio che dice: a tutto volume, finestre spalancate, grazie. Ecco, Liliana, so che questa cosa tu l'hai fatta anche la settimana scorsa con Luce alle stelle. Ora io sono preoccupato, non è che i tuoi vicini poi ti mazzeano, ti picchiano, non sono d'accordo, speriamo di no, speriamo che queste musiche li acchiappino, nel senso buono del termine. Claudio, vogliamo Considera l'armadillo? Lo avrete, Claudio, Considera l'armadillo, torna con tutto il palinsesto il 7 di settembre, quindi ci sentiamo da quel lunedì. Invece Emanuela vuole dare un consiglio ad Angela, che aveva chiamato a proposito del aveva scritto a proposito del fatto che chiedeva, insomma, in prestito alla scatola magica un po' di buona volontà di fare ordine, ecco, perché le era scappata la voglia di fare questa operazione. Allora Emanuela, Angela ti dà questo consiglio: suddividere il lavoro su più giorni o momenti della giornata, mettendoci in mezzo delle attività gratificanti, magari una passeggiata. Io nella scatola magica ci metterei la scienza, perché ce n'è tanto bisogno. E poi Emanuela ci manda un grande abbraccio, e quindi noi ricambiamo naturalmente l'abbraccio. Tizia, grazie della compagnia estiva con belle musiche. Un saluto da Tiziana, che ora è milanese, perché evidentemente era in trasferta quando ci ha chiamato. Renato dice: ti vogliamo far lavorare di più, armadillo di un'ora e scatola magica tutto l'anno. Renato, Wanam, esageratamente. Liliana risponde: è un'educazione di vicinato, tranquillo, c'è bisogno. È certo che c'è bisogno. Cathy scrive per dire: il mio nome è Catalina, sono rumena, e mi ha commosso tantissimo sentire Georg Zamfir. Catalina, avevo immaginato che tu fossi rumena, e insomma era con particolare passione che ho cercato questa tua richiesta, e sono felice di averla mandata in onda. Massimo dice: nella scatola magica metterei una trasmissione di Radio Pop sull'ambiente quotidiana, condotta da Cecilia, che è la migliore. Grazie Massimo. Ma diciamo che Considera l'armadillo può sembrare strano, ma è una trasmissione quotidiana che si occupa di ambiente, perché nel momento in cui ci occupiamo degli altri animali non possiamo non occuparci di quello che accade al loro habitat. E quindi, insomma, Massimo, io ti ringrazio molto, e diciamo che si può fare di più, e sicuramente cercheremo sempre di fare di più. Sono le 11:04, questa è sempre Radio Popolare, questa è sempre la nostra scatola magica. E Angela risponde dicendo: ringrazio Emanuela per il consiglio di come fare ordine, lo metterò in pratica e vi farò sapere. Bello, mi piace che la scatola magica riesca a fare la magia di mettervi in contatto in questa maniera. Ma io che sono cocciuta, volevo ancora leggervi un piccolo frammento a proposito della fascinazione che i vulcani hanno sempre avuto per noi tutti, e quindi sempre da uno di questi piccoli grandi diari di viaggio ci spostiamo dallo Stromboli e ce ne andiamo invece proprio al Vesuvio. Ce ne andiamo con le parole di Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, e quindi dal francese Dumas andiamo allo spagnolissimo Ángel de Saavedra. E io però ho cambiato il, avevo messo il segno in un altro punto, ma insomma, allora parto di qui. Nell'eruzione del 1760 si aprirono 18 bocche che lanciavano fuoco e lava ai piedi del mondo, tanto, del monte, tanto vicino a Torre Annunziata, mettendo questa graziosa cittadina in grande difficoltà. In quella del 1767 le scosse del vulcano furono tali da far tremare la terra a 20 miglia di distanza. In quella del 1794 la lava percorse uno spazio di 3,5 miglia ed entrò in mare per più di 100 yarde. Il fronte di questo torrente spaventoso era di più di 400 yarde e la sua altezza al di sopra della terra di 5. Nell'eruzione del 1822 il fronte di lava si estese per oltre 1 miglio, mettendo in grave pericolo Resina e di nuovo Torre Annunziata. In quella del 1834 la massa di fuoco si abbatté con terribile fragore contro il borgo di Ottaviano, causando danni incalcolabili. Da allora si può dire che non ci sono state più eruzioni, anche se il vulcano ha sputato fuoco, perché quella del 1839, che è stata l'ultima, non si può definire tale: a malapena lanciò lava e non causò nessun danno. Mentre hanno luogo le eruzioni, ai piedi della montagna si sente un terribile rumore sotterraneo, simile all'ebollizione di un'immensa caldera, e alcuni giorni prima di esplodere si prosciugano le fonti e i pozzi circostanti e si nota qualche movimento nel mare. In alcuni periodi il vulcano sembra completamente spento e la sua bocca non emette nemmeno un leggero vapore. Si potrebbe dire allora che dorme il colosso e che riposa il genio sterminatore che abita nelle sue viscere. Ma la cosa più normale è che in maniera più o meno intensa lanci sempre fumo. A volte getta così tanta cenere da coprire completamente la pagina che non si gira, da coprire completamente il sole, altre così tanta sabbia che cade tutto intorno, che cade poi tutto intorno come una pioggia fitta, altre ancora copiosi fiumi di acqua bollente che raggiungono altezze molto elevate. Ma lo spettacolo più sorprendente e magnifico che presenta il Vesuvio è quello conosciuto con il nome di Pino. Si tratta di una colonna di fumo e cenere che si innalza perpendicolarmente dal cratere ad un'altezza sorprendente, dove si estende in un'immensa chioma formando l'immagine dell'albero che gli dà il nome. Già Plinio il Giovane paragonò questo fenomeno ad un pino nella lettera in cui riferisce a Tacito la morte di suo zio e la distruzione di Pompei. E quindi io mi fermo qui perché così mi sembrava, insomma, ci tenevo a leggervi questi piccoli frammenti di narrazione di come i vulcani fanno e hanno fatto parte della storia dell'umanità. E quando penso al vulcano e penso al Mediterraneo, poi penso anche a quello che nella nostra scatola c'è tutto, insomma, i migranti e alla loro tragedia costante. Io ve l'ho detto che avrei usato una canzone in diverse versioni perché in qualche modo mi sembra un buon omaggio a chi lascia la propria terra per le più svariate ragioni, ma in genere la ragione principale è la miseria e la povertà.
Mia cara madre, sta per terasi Natale e a sta lontane chi un ma sapa amare, come vorrei allumato io tre biancale, come vorrei sentino zambugnare, ai ninna miei facito lo presepio e a tavola mattito piatta mia. Facita quando è a sera da vigilia, come si miezza a voi stessa puria. Ancena casta la caramesta America, a noi napolitane, per noi canci chiagnimmo cielo e Napoli, come amare stu pane. Ma avete scritto assunto la chiama, chi l'ha lasciata e sta lontana ancora, che va già di si è figlia vonna mamma, facita la torna che la signora, io no non torno ma ne resta fora. E resta fatica per tutto quanto, io caccia perza, patria, casa e onore. Io so carne macello, so emigrante. Per noi che ci chiagnimmo cielo e Napoli, come amare stu pane.
E questo era Roberto Murolo con Lacrime Napoletane, che è una canzone che per me, insomma, in qualche modo racchiude lo strazio di chi abbandona, insomma, la sua terra, i suoi affetti, come ci ricordava prima Titti con la sua telefonata. Invece, insomma, le telefonate alla scatola magica quest'anno sono rarissime, ma va bene così, io non mi lamento. 0233 001 001 se invece volete partecipare. Intanto Sergio dice: sono stato sul vulcano, sono stato sul Vesuvio, il grande cono, proprio all'inizio di luglio ed era la prima volta che ci andavo. Ti mando un breve video che purtroppo non è molto radiofonico da mettere, però nella scatola magica, Sergio, lo metto assolutamente. Mi ha colpito molto sapere che è il vulcano più pericoloso al mondo. Ecco, io Gigi, Sergio, non so se per l'appunto è davvero il vulcano più pericoloso al mondo, sicuramente è un vulcano decisamente pericoloso anche perché i suoi pendii sono esageratamente, dal mio punto di vista, esageratamente abitati e costruiti e quindi insomma lì se dovesse succedere qualcosa è veramente complessa la gestione. Tornando alle tante cose che in questo quasi mese è stato lo scambio tra di noi, compreso l'indirizzo alla scatola magica chiocciolaradiopopolare.it, c'era stata Cristina che aveva a un certo punto detto: vorrei proporre un'iniziativa e mi piacerebbe che ne facessi promotrice. Aiutiamo il verde pubblico dando da bere ai nostri alberi sotto casa. Usiamo tanta acqua anche inutilmente, qualche litro lo potremmo anche destinare quotidianamente alle nostre aiuole. Girando per Milano, tutto è giallo e sofferente, sicuramente un piccolo aiuto male non fa. E io lessi questo messaggio che era arrivato appunto alla scatola magica chiocciolaradiopopolare.it e rispose sempre allo stesso indirizzo. Sì, scusatemi, ma perché a volte i messaggi sono più complessi perché appunto è in questo caso Alessandra che scrive per dire i milanesi possono adottare aiuole comunali. L'informazione fa riferimento al dubbio sulla legalità dell'irrigazione delle piante urbane, sì, perché al messaggio di Cristina qualcuno aveva scritto per dire che appunto a Milano è proibito, ma insomma, invece Alessandra ci ricorda che appunto esiste la possibilità da parte di privati o condomini di adottare le aiuole di Milano e questo mi sembra comunque una cosa molto bella. In alcune zone si vede perfettamente come ad esempio siano stati sottratti alle macchine dei pezzetti piccoli di aree sottostanti alberi e che vengono trasformate appunto in aiuole condominiali all'esterno. Insomma, a me sembra una cosa molto bella e se siete interessati alla cosa potete informarvi presso il Comune di Milano perché è appunto una cosa che arriva dal Comune di Milano. Sono le 11 e 18 minuti. A proposito di musica, aspettate perché Antonio dice: nessuno le nomina mai come fossero un mistero abolito per legge. Grazie Cecilia per aver ricordato miseria e povertà come causa di immigrazione. Eh sì, grazie a te Antonio. Sì, credo che ogni tanto ci dimentichiamo queste parole che sembrano un po' troppo semplici, diciamo così, per descrivere quello che accade intorno a noi. A proposito di lavori arretrati, diciamo così, e di musiche che mi avete chiesto, insomma, ci sono musiche molto belle, ma anche molto impegnative dal punto di vista della durata. Ad esempio, Giovanni a un certo punto ha chiesto una musica molto bella. Stiamo passando dalla canzone napoletana al jazz, stiamo parlando del concerto di Colonia di Keith Jarrett, che è stato decisamente un brano cult per molti. ed eccone qui un frammento, perché naturalmente il concerto di Colonia dura un sacco di tempo e io ho tempo per farvelo sentire tutto, non ce l'ho, ma per dare un po' di soddisfazione a Giovanni, ci provo almeno.
Thank you.
Insomma, devo dire che Giovanni, un bel pezzo l'abbiamo sentito, lo so, è sempre brutto interrompere un concerto, però insomma, che dobbiamo fare? È veramente così. Renato dice: ho messo ieri nel mio stato di WhatsApp la foto di Sacco e Vanzetti ammanettati. L'ho fatto perché era l'89esimo anniversario della loro morte. Molti mi hanno chiesto se fosse la foto dei miei nonni. Per concludere, nella scatola magica ci metterei la memoria storica. E peraltro aggiunge un PS: la canzone di Murolo mi ha emozionato. Bene, mi fa molto piacere. Allora, sì, il 23 ottobre del 27 del 1927 venivano uccisi sulla sedia elettrica Sacco e Vanzetti. A proposito di migranti, ecco, vittime, diciamo così, di una guerra più o meno esplicita verso appunto gli immigrati italiani in quel caso. E va bene. Dunque, siamo alla fine. Io ho un sacco di cose altre da dirvi, ma le spalmiamo nei prossimi giorni. Intanto Gigi chiede di firmare una petizione che sta girando a proposito di Rai Scuola, che sarebbe in programma di chiudere. Quindi andate a cercare, vedete se possiamo dare una mano all'idea di Gigi, a questa petizione per evitare la chiusura di un pezzo importante della storia. Dunque, no, scusate, ogni tanto ci sono dei messaggi che magari non sono attinenti alla trasmissione. E Silvia dice: meraviglioso il concerto di Colonia, ovviamente che Kat Jarrett, va bene. Allora, io devo dire che sono arrivata in ritardo, accidempoli, non mi sono resa conto che il nostro tempo era praticamente finito. E allora, senza neanche, no, giusto un accenno della sigla, vi lascio ricordandovi che l'appuntamento è per domani, sempre dalle 10 alle 11.30, e ricordatevi anche l'indirizzo alla scatola magica @radiopopolare.it se volete aggiungere qualcosa. Ciao ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto. Wow wow. Wow è la versione inglese di Wewe, che è l'interlocuzione napoletana. Ciao ciao.